Geronimo. Storia e memoria con Roberto Antonini.
Quando poi si osserva che molti vivono solo a livello della sensazione, in quanto sono privi di intelletto e di ragionamento, e che molti inoltre superano le bestie più spaventose in fatto di crudeltà, collera, avidità, tiranni, assassini di figli e parricidi, sgherri dei re, non è assurdo pensare che tra noi e costoro sussista una qualche relazione di giustizia, e che invece nessuna relazione ci leghi al bue aratore, al cane che vive accanto a noi, alle pecore che ci sfamano con il loro latte e che ci vestono con la loro lana, non è forse la più grande delle assurdità?
Così Porfirio nel De Abstinentia Carnium. Il grande filosofo neoplatonico, vissuto nel III secolo d.C., può essere definito un vegetariano che ha fatto una scelta su basi etiche. Il dibattito sul mangiar carne non è certamente un'invenzione della modernità. La discussione sulla natura dell'animale, sull'esistenza dell'anima anche tra i non umani, accompagna la storia classica. Se Porfirio e come prima di lui Plutarco possono con tutte le sfumature del caso essere definiti animalisti, gli eroi di Omero mangiano carne perché sono guerrieri. Per Aristotele, zoologo della classicità per antonomasia, uomini e animali appartengono alla zoa, categoria biologica unica, ma l'essere umano ha il logos, la capacità di ragionare. Distinzione ancora più chiara tra gli stoici, per i quali il mangiare l'animale ha giustificazione filosofica ed etica. Seneca considera gli animali esseri inferiori. I pitagorici sostenevano che gli animali, come gli umani, hanno un'anima. Grandi interrogativi in società in cui l'animale era una presenza costante non solo nella letteratura, come le fiabe di Esopo, ma pure nella quotidianità. A Pompei e Ercolano sono stati ritrovati una sessantina di laghetti artificiali per allevare triglie, orate, murene. Nei parchi e boschi delle ville vi erano pernici, lepri, cervi, cinghiali, folaghe, anatre, ghiri, api. Gli animali avevano ovviamente una grande valenza simbolica e religiosa. Con la divinazione si comunicava con gli dei. Per decifrare il futuro si ricorreva alla lettura delle viscere degli animali. Insomma, animali ovunque, negli anfiteatri come in casa, animali domestici come cani e donnole, ma anche in guerra come bombe biologiche, serpi velenose pigiate in vasi di terracotta, catapultati poi sui nemici. Recente la pubblicazione di un testo articolato e affascinante, un testo completo su questo tema, Gli animali nel mondo antico, pubblicato da Il Mulino. Allora, abbiamo in linea il professor Pietro Licausi, l'autore del libro di cui abbiamo parlato nell'introduzione, un libro affascinante, un bellissimo tuffo nella storia. Allora, professore, buongiorno dal primo.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Cosa si intendeva nella filosofia antica col termine animale? Lei ci dice che in fondo è una categoria non proprio a parte, no? In Platone, per esempio, Zoa riunisce gli uomini e gli animali in opposizione ai vegetali, non c'è proprio discontinuità biologica?
No, effettivamente non sembra esserci. I termini che i greci e i romani usano per indicare il mondo dei viventi sono rispettivamente zoa e animali, che significano uno esseri dotati di vita sostanzialmente e gli altri e l'altro esseri dotati di anima. Quindi questa categoria anima, la zoa, comprende anche gli uomini sostanzialmente. Le differenze, se ci sono, non sono individuate nel laboratorio del pensiero antico all'interno delle marche, insomma, delle soie, dei confini biologici.
Ma in quelli dell'etica e della politica, possiamo
esatto,
dire.
In quelli dell'etica e della politica, cioè gli uomini e gli animali sono differenti non tanto per le loro funzioni vitali, per nelle loro funzioni biologiche. Anche gli uomini sono animali, però in più sono degli animali che con il logos riescono a costruire una comunità politica, una comunità basata sul ragionamento e sul discorso. Ma la cosa interessante è che non sono gli unici animali politici.
Ci sono le gru, le formiche, le api,
le
come diceva Aristotele.
Api, appunto, sì.
Sì, sì. Però Aristotele dice, sì, ci sono le gru, le formiche, le api, come lei ha ben detto, ma l'uomo ha qualcosa di più, logos dunque.
L'uomo ha la capacità di ragionare, il punto è che però questa capacità di ragionamento non costituisce ancora un confine netto e marcato, perché ci sono diverse posizioni all'interno della tradizione filosofica antica, per cui questo logos in realtà sarebbe in qualche modo presente anche in altri animali e sarebbe, diciamo così, quella della, insomma, la differenza tra gli esseri umani e gli animali non umani sarebbe una differenza in termini di grado. Nello stesso Aristotele, laddove nelle opere etiche c'è una differenza marcata e netta fra Anthropos, Kaitala, Zoa, fra l'uomo e gli altri esseri viventi, nelle opere biologiche invece sembra che il logos sia una forma di intelligenza specie specifica dell'uomo, ma in fondo, questo è quello che vediamo per esempio nel libro nono, nel libro ottavo, ma in fondo anche gli animali hanno altre forme di intelligenza specie specifiche, adatte all'ambiente, adatte all'habitat, adatte al bios, alla vita che conducono. Laddove noi tendiamo a vedere delle differenze, dei confini netti, perché così, diciamo, il pensiero umanistico occidentale ha concepito la differenza fra umano e animale, in realtà nel mondo antico e perfino in Aristotele questi confini sono molto più sfumati. Quello che rimane di Aristotele è tutta un'enorme congeria, un'enorme messe di dati, un vero e proprio thesaurus di dati etologici, biologici, che poi diventano il reame delle curiosità animali, dello strano ma vero, nella tradizione classica immediatamente posteriore. L'Aristotele che rimane è quello che si interessa soprattutto ai caratteri degli animali e quindi agli animali come soggetto, gli animali come protagonisti di storie curiose. Quindi Aristotele da un lato diventa un repertorio di storie mirabili, di mirabilia, e la cosa interessante è che questi dati etologici vengono usati, spesso gli stessi identici dati, in declinazione in maniere diverse, ora da una parte, ora dall'altra. Se per esempio gli stoici sottolineano, stressano potentemente il versante separativo della zoologia aristotelica, creando, diciamo così, uno stacco netto da un lato fra gli esseri umani e gli dèi da una parte e gli aloga, cioè gli esseri privi di logos, che sono tutti gli altri animali non umani, dall'altra, filosofi invece come Plutarco o in genere come altri pensatori che, diciamo, sono nell'alveo del medio platonismo, del neoplatonismo, invece vedono, riscoprono in Aristotele il pensatore, diciamo così, della continuità, della gradualità degli animali. La cosa curiosa è che invece a sottolineare gli elementi di separazione fra l'umano e l'animale sono più che altro i pensatori medievali.
Professore, ritorniamo rispetto al Medioevo indietro di qualche secolo, perché lei ha citato, e volevo appunto chiederle così un accenno, Plutarco, dunque siamo primo secondo secolo, e un po' più tardi Porfirio neoplatonico. Entrambi in fondo valutano l'astinenza da carne come qualcosa di importante per lo spirito. Sono dei vegani o vegetariani, diciamo, della prima ora.
Sì, sicuramente Plutarco e Porfirio sono degli animalisti, costituiscono, diciamo così, un interessante, non direi eccezione, ma un'interessante posizione all'interno, diciamo, della tradizione antica. Quello che accade però è che, diciamo, uno dei motivi per cui ho provato il grande desiderio di scrivere questo libro è legato al fatto che vedevo un po' che nel dibattito contemporaneo questi filosofi, questi autori, questi pensatori vengono un po' tirati per la giacchetta. Quindi Aristotele diventa il padre dello specismo, quando invece per esempio in Aristotele non esiste neanche la nozione di specie. Plutarco e Porfirio diventano, diciamo così, i padri del veganesimo e del vegetarianismo. In realtà molto più che le analogie sono interessanti le differenze. È molto più interessante vedere quanto non sia possibile spesso usare gli antichi come radici, ma piuttosto come metri di paragone o spunti per riflettere sul nostro presente. Nel caso di Plutarco e Porfirio abbiamo sì la nozione dell'animale come essere vivente che soffre, come soggetto di una vita, diciamo così. Il criterio per i nostri comportamenti, insomma per regolare i nostri comportamenti nei confronti degli animali, deve essere il pensiero della loro sofferenza e quindi il rispetto delle forme di vita altrui. La costruzione retorica comune a molto vegetarianismo contemporaneo della macellazione come omicidio, della macellazione come strage.
Si potrebbe aggiungere anche questa, la, diciamo, la visione, la teoria della metempsicosi teorizzata dai pitagorici. In sostanza le anime degli animali sì, sono a volte identiche, sono una trasmigrazione di quelle
dell'uomo. O comunque, anche laddove non sono identiche, nel caso di Plutarco e Porfirio, sono degne di rispetto e di quello che loro avrebbero chiamato e chiamavano, nel caso di Plutarco, filantropia. Il punto è che però ci sono delle differenze abissali, perché poi andiamo a vedere che questo animalismo in realtà non è legato al rispetto dell'animale in sé, perché è una forma di animalismo antropocentrato che nel caso di Plutarco è di fatto una pratica ascetica, è un rifiutare di cibarsi di carne significa purificare in realtà la propria anima per prepararsi all'ascesi, per liberarsi dalle scorie corporee che ci vincolano a questa terra. Il fine è quello dell'elevazione umana da un lato, dall'altro lato però poi vediamo che questo rispetto nei confronti degli animali nel caso di Plutarco è spesso un rispetto selettivo, quindi è di fatto una pratica che viene consigliata ai filosofi, ma gli uomini della strada possono tranquillamente continuare a cibarsi di carne, e dall'altro lato è qualcosa che è praticata soltanto sugli animali che sono prossimi rispetto all'uomo, quindi il bue da lavoro, la capra, la pecora, però per esempio Plutarco di fatto consiglia l'uccisione, la strage di quelli che sono indicati come gli animali nocivi, gli animali feroci, gli animali pestiferi, cioè questi animalisti ante litteram in qualche modo giustificano la guerra fra le specie e una certa idea di favoritismo di specie.
Allora, professore, un tuffo di qualche secolo all'indietro rispetto anche a Plutarco, no? Omero già attribuiva tratti etologici particolari agli animali, no? Il leone ovviamente legato al coraggio, il cinghiale all'irruenza, poi Esopo soprattutto, le favole, la furbizia, l'atterigio, il coraggio, virtù che sono in fondo delle virtù degli umani, no? Le api sono laboriose, le volpi furbe, eccetera eccetera. L'animale come maschera allegorica è qualcosa di molto presente nel pensiero classico?
L'animale come maschera allegorica è presente perché è un essere prossimo, ovviamente. Fino a quando non il laboratorio filosofico dell'etica, diciamo così, non separa nettamente il mondo animale dal mondo umano, cioè fin quando diciamo non si attesta l'idea che solo gli uomini possono avere vizi e virtù perché solo gli uomini hanno il logos e il ragionamento, agli animali vengono attribuiti comportamenti identici e passioni identiche a quelle dell'uomo.
Ma sappiamo anche dai ritrovamenti a Pompei, Ercolano, che c'erano queste piscine, questi laghetti artificiali in cui c'erano molti animali, anche pesci, eccetera, cervi, anatre, folaga, pernici, piccioni, caprioli, daini. Insomma, gli animali semiselvatici negli spazi riservati delle ville erano molto presenti, cioè l'animale era molto presente nella vita quotidiana.
Innanzitutto questi animali sono un oggetto di status, cioè avere cervi, daini, orsi nelle proprie tenute è qualcosa che in qualche modo marca la posizione sociale di chi li ha, insomma di chi li possiede, perché permette di fatto così una pratica molto importante come la caccia, lo svolgimento della caccia posto casa sostanzialmente, sì. Cioè l'esercizio di una virtù aristocratica come la caccia a due passi dalla propria residenza o dalla propria villa. Ma oltre che essere un simbolo di status, questi animali sono anche un importante investimento economico, perché la loro caccia permette delle razioni supplementari di carni che sfuggono dal circuito sacrificale, che hanno un costo pregiato elevato e che quindi possono anche essere vendute dopo che questi animali sono stati cacciati. E la cosa interessante è che queste pratiche di semiallevamento, diciamo queste pratiche di semicattività della selvaggina e di queste pratiche di procacciamento della carne dell'animale selvatico, di fatto sono le stesse che vengono usate ancora oggi per i cinghiali e i cervi. Questi regimi di semiallevamento allevamento portano a risultati che sono molto analoghi a quelli di oggi. Un cervo adulto in semicattività nell'età romana raggiunge lo stesso peso di un cervo adulto in semicattività negli allevamenti di animali selvatici oggi.
Cioè gli standard erano ottimi, diciamo, nelle fattorie.
Gli standard delle fattorie erano ottimi, erano elevati, gli animali, da quello che emerge dalle ricerche archeozoologiche, erano in ottima salute, gli allevamenti erano estremamente produttivi e c'era di fatto una sorta di equilibrio e bilanciamento fra lo sfruttamento da un lato e la cura, il rispetto delle forme di vita.
Professore, ecco, lei ci dice che gran parte della carne consumata era di origine sacrificale, questo sia in Grecia, la Tisia, sia nel mondo romano, ma qual era il senso di queste prassi e come funzionavano queste prassi sacrificali?
Il sacrificio sostanzialmente è anche un modo di procurarsi la carne, ma è anche un modo di creare comunità che venga costruita sia sull'asse orizzontale, cioè degli uomini con gli uomini, che sull'asse verticale, cioè degli uomini con il Dio, con la divinità. È un modo di condividere una festa con il Dio, ma è anche un modo, diciamo così, di razionalizzare, giustificare apotropaicamente, se così possiamo dire, la violenza sull'animale, l'esercizio della violenza sull'animale. La carne non è un prodotto merceologico nel mondo antico, è comunque legata al versamento del sangue, questo è qualcosa che in genere gli antichi hanno tutti ben presente, non solo gli animalisti come Plutarco e Porfirio. Il sacrificio è qualcosa che in qualche modo permette di sfuggire alla colpa che può esserci dietro il versamento del sangue animale.
C'erano ovviamente questi animali semiselvatici di cui abbiamo parlato, ma c'erano anche i pet, gli animali da compagnia. Lì, per esempio, scopriamo che il cane è venuto prima del gatto come animale da compagnia e al posto del gatto c'era la donnola.
Sì, la donnola è un caso che incuriosisce molti, effettivamente, perché la donnola di fatto, soprattutto nelle fattorie, anzi quasi unicamente nelle fattorie, era l'animale che ha preceduto il gatto, veniva usata per cacciare, allontanare i topi e quindi per difendere i granai, proprio perché era utilissima in questo compito, alla donnola veniva consentito l'accesso nelle case degli umani.
L'altro punto che è imprescindibile in un tuffo così, soprattutto nel mondo romano ma anche in quello greco, è l'animale negli spettacoli, in Grecia come sparring partner, ci dice lei, nel mondo romano, soprattutto con le venazioni, questi enormi spettacoli, si uccidevano gli animali, si mandavano i nemici nelle fauci degli animali, criminali, come si diceva, ad bestias, no?
Sì.
Poi c'erano naturalmente le lotte fra gladiatori e animali. Ci dica qualcosa su queste cose che spesso così assumevano dei contorni abbastanza imponenti, se non giganteschi, no?
Sì, erano degli spettacoli di dimensioni straordinarie che avevano anch'essi appunto un'importanza culturale. L'animale selvatico non è un animale da sacrificare, e tuttavia nell'animale selvatico si vede qualcosa che potremmo chiamare araldico, cioè qualcosa che rappresenta dei vizi, delle virtù. L'animale selvatico è l'animale che in qualche modo ricorda le virtù guerriere, che crea dei percorsi di identificazione nella cultura antica, ma è ovviamente anche una minaccia. L'animale vicino è anche una minaccia e quindi bisogna in qualche modo mettere in scena la sua uccisione, la sua sottomissione per questioni che hanno a che fare con forme di rassicurazione psicologica. Non è soltanto uno spettacolo di crudeltà, cosa che indubbiamente è, ma è una crudeltà che si giustifica con questo senso di prossimità e di minaccia, con il selvatico, con l'esotico, con quello che viene dagli spazi esterni e che minaccia l'ordine della civiltà.
Vorremmo toccare un ultimo punto, quello degli animali fantastici, cioè gli animali che fanno parte del regno della fantasia, no? Più o meno favolosi, le sfingi, i manticora, quelli che hanno corpo da leone, coda da scorpione, volto umano, gli unicorni, l'araba fenice, il catopleba, il basilisco, eccetera eccetera. Ecco, c'è tutto, diciamo, un bestiario. Noi in genere quando pensiamo ai bestiari pensiamo al Medioevo, invece c'erano già questi animali favolosi.
Sì, anche perché quelli del bestiario medievale di fatto sono dei riusi di una serie di animali che hanno anche lì una loro tradizione nel mondo antico. Questi animali sono degli animali lontani, ora nello spazio, ora nel tempo. Sono gli animali che spesso vengono avvistati nelle terre lontane, nelle terre esotiche, nelle terre straniere, e che spesso vengono descritti negli excursus geografici, nelle storie naturali, e vengono descritti con l'uso di similitudini, di analogie, storie che pretendono di mostrare ad occhi che non possono vedere cose che altri hanno visto. Faccio un esempio molto semplice: quando viene per la prima volta avvistato il cammello, chi lo vede per la prima volta lo descrive come un essere con la testa di un cammello, il corpo del leopardo, e appioppa a questo animale un nome, Camelopardalis, che in latino suona come cammello leopardo. La descrizione così ricca di similitudini, l'uso di analogie con altre specie note, appunto il cammello, il leopardo, creano l'effetto del patchwork, creano l'effetto dell'ibrido, creano l'effetto della agglutinazione di parti eterospecifiche di animali. Molti di questi animali fantastici, o molte credenze relative ad animali fantastici di questo tipo, sono legate ad avvistamenti e a descrizioni con uso di similitudini e metafore che vengono comprese alla lettera. Dietro a quelle che sono poi le nascite, a quella che è la nascita di queste credenze, c'è poi una teoria scientifica che è in qualche modo la base del percorso che porta a credere a questi esseri, che è la teoria secondo la quale le nature degli esseri viventi sono determinate dai climi delle regioni dove vivono. E l'idea di base è che c'è un centro del mondo in cui la natura opera in modo normale, che crea esseri normali, e questo centro del mondo è ora la Grecia, ora Roma. E mano a mano che però ci si sposta dal centro del mondo in climi che sono estremamente caldi o estremamente freddi e quindi non più temperati, la natura comincia ad impazzire, comincia a lavorare in modo appunto non normale. Ed ecco che in questi luoghi ci sono gli animali stupefacenti, gli animali paradossali, gli animali che nascono da una natura che è impazzita perché c'è un clima estremo e hanno corpi estremi, corpi mirabolanti. L'idea quindi che la natura operi in maniera diversa in regioni diverse porta in qualche modo a pensare che in posti diversi, lontani dal nostro centro del mondo, che può essere ora la Grecia o la Roma, come dicevo poco fa, porta appunto a immaginare che lontano da noi ci sia l'inimmaginabile. Di fatto è la stessa dinamica che nella science fiction degli anni 70 ci portava ad immaginare i corpi assolutamente stupefacenti degli alieni. Il meccanismo che sta dietro a questi esseri è sostanzialmente questo.
Pietro Licausi, Gli animali nel mondo antico, il mulino. Licausi, in questo affascinante viaggio nel passato, ci aveva già portato con altri testi. Citiamo L'anima degli animali, Einaudi 2015, o Sulle tracce della Manticora, meno recente, uscito nel 2003 per i tipi di Palumbo. Tra i grandi classici diversi testi di Aristotele, tra cui il De anima e Storia animalium, a cui attinge il testo di Licausi, il capitolo dodicesimo dei Moralia di Plutarco, Porfirio citato all'inizio con il De abstinentia carnium, e naturalmente poi Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, il grande affascinante trattato naturalistico che dal capitolo settimo all'undicesimo tratta proprio degli animali con molte curiosità. Da Roberto Antonini al microfono, grazie della vostra compagnia in questa puntata di Geronimo Storia, ascoltabile come altri nostri programmi sui supporti podcast o web. Appuntamento con la storia fra una settimana, stesso programma, stessa ora.